ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
24 marzo, martedì sera, 19:45, si torna come sempre a parlare di cucina e buona e sana e cara alimentazione con Mangiaradio, sempre e solo su radiosonar.net.
Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Mangiaradio, la trasmissione di cucina di radiosonar.net, sta adesso andando in onda per voi e per tante e tante ricette da vivere insieme.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
E buonasera a tutti e tutte e bentrovati su radiosonar.net. È martedì sera e chi ci sta ascoltando ormai di frequente sa che stasera le ricette le darete voi. Nei nostri appuntamenti di pranzo ogni giorno alle 12:15 e il sabato alle 18:45, ormai Mangiaradio vi suggerisce una ricetta al giorno per stare insieme in questi giorni un po' così, un po' di clausura, un po' di pochi piaceri, con il volersi bene che il buon cibo e la buona tavola ci dà. E allora io sto qui oggi per in realtà raccontare le vostre ricette. Abbiamo lanciato sui social in questi giorni questa iniziativa del raccontatemi voi le ricette del vostro di questo vostro periodo, le ricette che state riproponendo, perché vi piacciono, perché le sperimentate, perché sono quei piatti che vi fanno stare bene o perché invece sono quelle cose care alla vostra tradizione culinaria, che può essere tradizione di cultura, che può essere anche solo invece quel passaggio di ricette che si ha da mamma figlio, padre figlio, oppure nonni e figli, oppure amici. Ebbene, io non so con chi state passando questa quarantena, spero che siate però in buona compagnia, e se così non dovesse essere, saremo noi la vostra buona compagnia. E allora oggi ci ascolteremo tante ricette di chi questa radio l'ascolta, di chi questa radio in qualche modo l'ha attraversata, di chi ogni giorno la attraversa perché fa parte di radiosonar.net, quindi ci saranno le vostre ricette, ma ci saranno anche le ricette dei nostri esperti. Avremo la nostra dottoressa che oggi si cimenterà anche lei in una ricetta e un po' meno di consigli di salute, anche se la sua ricetta sicuramente sarà salutare, e il nostro esperto di vini, Claudio Contini, che oltre insomma ad averlo sentito col nostro hip hop stasera, lo sentiremo con una ricetta. Ovviamente però non mancherà l'abbinamento al vino. Sentiremo poi una new entry della nostra radio, Marita, che oltre ai consigli culinari ci darà un bel consiglio di andare ad ascoltare un articolo che è uscito oggi su Radio Sonar, e poi una nostra ascoltatrice che però in qualche occasione ha anche varcato il nostro studio, e anzi i nostri studi, perché più o meno li conosce tutti, anche quello dal quale si trasmette in questo momento, cioè casa mia, che è la nostra Virginia. E poi una delle più assidue fan di Mangiaradio. Alessandra. Ovviamente l'invito è aperto a partecipare, siete in ascolto, quindi avete i social a vostra disposizione per mandarci una ricetta o commentare quelle che diamo. E adesso bando alle ciance, è il momento della prima traccia musicale. La colonna sonora che ho scelto per voi stasera è un gruppo che insomma conosco da tempo, ma che in qualche modo avevo un po' scordato. Loro sono i Mercanti di Liquore, e che ci sta bene sia su questa trasmissione che in questo periodo, e soprattutto con questa prima traccia vogliamo fare un saluto a quelle regioni che sono state in questo periodo più colpite da questa grave situazione, e quindi un saluto a tutto il nord. La canzone si intitola Lombardia, ma noi la estendiamo a tutte le regioni che si stanno passando in questo momento di quarantena tante difficoltà e anche tante preoccupazioni.
Atterrati su in Brianza come un 747, siamo cresciuti di nascosto come le castagne matte. La regina Teodolinda ci faceva l'occhiolino, ma noi irriconoscenti non le abbiamo fatto l'inchino. Imparammo la chitarra per avere un'occasione, per paura di sentirci come un mobile Alissone. Poi ci siamo travestiti da soldati di Ventura per cercare di scalare questa ripida pianura. Lombardia, com'è facile volerti male, i sorrisi non ne fai. E ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare, pur essendo in Lombardia. A Milano costruimmo una giostra di cristallo, ma la pioggia di monete l'ha distrutta sul più bello. Riparammo nei quartieri dove c'è periferia, perché sotto all'immondizia sta nascosta la magia. E fu notte sempre lunga, ubriaca nei sobborghi, imparammo a camminare con il passo dei balordi. Il profumo dell'asfalto ed il nome dei coltelli, diventammo spazzatura, diventammo molto belli. Lombardia, com'è facile volerti male, di sorrisi non ne fai. E ti piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo anche a volare, pur essendo in Lombardia. Lo prendemmo per la coda e lo ficcammo dentro il sacco. Anche il lago fu gentile, ci ha svelato il suo mistero, con in cambio la promessa di non raccontarlo in giro. Abbiamo preso qualche stella dalla notte bergamasca, mentre il diavolo rideva gli fregammo la sua crusca. Poi chiedemmo alla montagna di cantarci una canzone, e nella valle sottostante tutti fecero l'amore. piace maltrattare, ma noi siamo i figli storti, nati dentro un'osteria e riusciamo a respirare pur essendo in Lombardia. Abbiamo fatto la scommessa di una vita rattoppata, come quando giochi il due nella briscola chiamata. Non ci provoca vergogna la volgarità o il baccano, perché anche l'occhio pesto può vedere assai lontano. Quindi non ci biasimare se non siamo riverenti, è difficile parlare con in bocca il paradenti. Se non puoi volerci bene, facci almeno compagnia, tanto sai dove trovarci. Buonanotte, Lombardia.
Si torna in voce su Mangia Radio, sempre solo su radiosonar.net, dopo questa bella traccia, per iniziare a dare spazio alle vostre ricette. E allora, le vostre ricette che ci animeranno stasera vengono dai più vicini e dai più lontani, ma soprattutto vengono con l'idea di condividere in questo periodo in cui sembra sempre più difficile poter stare insieme qualcosa che ci appartiene. E allora, la prima ricetta di stasera è una ricetta di una new entry, appunto, di Radio Sonar, lo dicevamo in introduzione, è la nostra Marita, che proprio oggi ha curato un'ottima rassegna di una terra lontana ma che tutti noi portiamo nel cuore. Con la sua ricetta ce ne parla e dalla sua ricetta, insomma, potete trarre ispirazioni per una ricetta molto molto buona.
Ciao, sono Marita e ti mando la mia proposta di ricetta. La mia proposta di ricetta per oggi è l'hummus, tra l'altro una ricetta vegana, che è una modalità di alimentazione che in questo periodo dovremmo assumere veramente con un forte impegno, tutti e tutto. E poi, perché io l'hummus ho imparato a farlo in Palestina, quindi una terra a cui sono molto legata e su cui tra l'altro proprio oggi su Radio Sonar abbiamo, come Transfem in Onda, fatto un podcast sulla situazione del coronavirus in questa terra. E tra l'altro una ricetta molto semplice, anche se molte persone pensano sia estremamente complicata e quindi difficile da realizzare. Gli ingredienti fondamentali sono i ceci, che io compro secchi, possibilmente biologici, e che metto a bagno la sera prima, in modo che possano stare in acqua per 12 ore, possano essere poi sciacquati la mattina prima di cucinarli tra l'altro in un modo estremamente semplice. Io metto dell'olio con un po' di cipolla tritata in una pentola, ci metto i ceci, aggiungo dell'acqua bollente, li faccio andare finché non sono cotti. I ceci, appunto, sono l'ingrediente fondamentale di questa ricetta, e l'altro ingrediente molto importante è la tahina. La tahina sostanzialmente è la crema di sesamo che riusciamo a trovare ormai in tutti i supermercati. Andiamoci con le nostre brave mascherine, i nostri guanti, rispettiamo le file e le distanze quando ci andiamo, e quindi mettiamo in un mixer i ceci, abbondante tahina, in modo che si senta bene il gusto di questo ingrediente. Io di solito cucino 250 grammi di ceci e metto un 100 grammi, quindi metà barattolo di tahina, che equivalenti, diciamo, a 4-5 cucchiaioni abbondanti, il succo di un limone, dell'aglio, e questo appunto dipende dai gusti. Io ne metto normalmente uno spicchio, però se il gusto dell'aglio piace poco si può ridurre, altrimenti si può aumentare anche a 2, sale, pepe e olio extravergine di oliva, ovviamente. in Palestina l'olio è buonissimo, anche da noi. E, olio extravergine d'oliva e poi niente, faccio andare il mixer e praticamente l'hummus è pronto. Quando diventa, ha una consistenza cremosa e piacevole e non troppo grumosa, è pronto. È pronto, può essere servito immediatamente su crostini o pane, eccetera, oppure può anche essere conservato, dura 2 o 3 giorni senza nessun problema all'interno del frigorifero. Ricordatevi di stendere un velo di olio sulla superficie e magari quando lo servite si può dare anche una spolverata di paprika sulla superficie, appunto. Sto provando in questi giorni, ma non ho ancora sperimentato, anche a congelarlo sempre in piccolissime quantità, in modo che una volta scongelato non crei problemi, e sempre con il filo d'olio nel contenitore all'interno del congelatore. Spero che vi piaccia e che possiate in questo modo cenare tranquillamente nei prossimi giorni. Grazie e a risentirci con radiostonar.net.
Grazie Maurita per questo contributo, grazie infinite, la tua ricetta è una delle mie ricette preferite, ma anche insomma una di quelle ricette che si insegna con quanto poco si può creare qualcosa di veramente buono. E a questo punto un'altra ricetta, questa ve la racconto io perché ci è arrivata per scritto e per immagini. La nostra Alessandra ci ha taggato sui social, precisamente Instagram di Mangiaradio, con una meravigliosa torta al cioccolato in forno. E allora noi la ringraziamo e condividiamo la sua ricetta che dice essere semplicissima. Si prendono 3 uova, fegola di patate e 100 g di zucchero, oppure un po' di stevia e un po' di zucchero. Quindi si fa sciogliere il cioccolato fondente insieme a 75 g di burro. Quindi si mette il cioccolato e il burro a raffreddare fuori dal fuoco una volta che si è sciolto e si aggiungono le uova e la fegola di patate. Si mischia bene il tutto, si aggiunge lo zucchero e la stevia e poi si mette in forno per circa 35 minuti a 180 gradi. Quando sarà cotto, si può spolverare con del cacao amaro. È sicuramente una ricetta semplice e buona, bisogna tenere solo presente che la quantità di cioccolato deve essere tanta, ma non troppa. Ed è l'ingrediente un po' segreto che Alessandra non ci ha dato in quantità, ma ci suggerisce di utilizzare di buona qualità. E allora io ringrazio molto Alessandra per la sua assidua presenza negli ascoltatori di questa radio e di queste trasmissioni qui, soprattutto Mangiaradio, e ringrazio tutti voi che nei prossimi giorni, spero, ci manderete le vostre ricette da condividere. Sulla resistenza in questo periodo vorrei dedicare un po' di spazio, e quindi la resistenza proprio come atteggiamento di vita è raccontata in questa canzone, una canzone che parla della resistenza storica, del periodo partigiano, ma che io penso sia attualissima. Sempre dei mercanti di liquore, questo è Cecco il Mugnaio.
Venite gente, correte, correte, scoppiata la guerra. Vi si comanda perciò di prendere le armi e lasciar questa terra. Il vostro re vi guida alla vittoria. Ritornerete carichi di gloria, e tutti quanti dicono di sì e sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, stavolta decide di disobbedire. Forza, venite gente, correte, correte, scoppiata la fame. Vi si comanda perciò di portare a palazzo ogni avanzo di pane. Il vostro re deve essere nutrito. Venite a soddisfare il suo appetito. E tutti quanti dicono di sì e sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, decide di nuovo di disobbedire. Scoppiato il dolore, vi si comanda perciò di non bere più vino e non fare all'amore. Il vostro re si strugge nel tormento, quindi si faccia eco al suo lamento. Sono già pronti a partire. Soltanto c'è quel mugnaio, continua tranquillo a disobbedire. La peste, vi si comanda perciò di chiudervi in casa e serrar le finestre. Dimenticate dunque questa vita. Il vostro re dichiara che è finita. Quanti dicono di sì e sono già pronti a morire. Soltanto c'è quel mugnaio, decide di nuovo di disobbedire. Ora il villaggio è deserto e nelle contrade non c'è più nessuno. Freddo percorre le strade, un vento cattivo, fratello del fumo. Resta soltanto cieco che ride a gran voce tra i muri di corte. Disobbediente alla fame, alla sete, al dolore e persino alla morte.
Bella questa traccia, no? Beh, io la adoro, lo confesso. E adesso c'è un contributo veramente, veramente bello. Una cucina che per me è stata casa, di una cuoca molto, molto brava e non solo. Di una fantastica donna, di un'attivista, di un'avvocata, di una che in cucina si sa bene esprimere, che nella cucina riporta un po' quel senso che cerco di raccontarvi io, la cucina che è casa, la cucina che è qualcosa che ci fa stare bene, che ci cura e che ci inebria di bellezza. Io la ringrazio per questa sua ricetta, che in realtà non è solo una ricetta, ma è un intero menù che va dalla pasta fatta in casa al dolce, ma non vi voglio svelare troppo. Io ringrazio Virginia che ha condiviso con noi tanti pasti, tante torte e tante belle situazioni legate a questa radio e che oggi ci condivide non solo queste ricette, ma anche una narrazione bella e profonda e un modo di raccontarle che veramente ci apre il cuore e che spero sia colto un po' anche come un invito ad approcciare alla cucina non solo in questi giorni ma sempre.
Ciao Claudia e buongiorno a chi ascolta Radio Sonar. Conoscendoti Claudia so che sarai d'accordo con me se ti dico che mangiar bene vuol dire cura, benessere ma anche bellezza. In particolare io trovo che in cucina la bellezza sia nelle tradizioni. In alcune preparazioni di cibi tradizionali ci sono, secondo me, dei rituali, dei gesti, delle forme, persino dei suoni che mi sembrano davvero belli. Quindi ho pensato di parlarvi di alcuni piatti di un tipico pranzo domenicale lucano della Basilicata, la mia regione, e con un primo di pasta fatta in casa e un secondo tipici proprio di questo periodo dell'anno. Il primo è un piatto di maccheroni o maccheruna a cannecelle, così si dice dalle mie parti in dialetto. Si chiamano così maccheroni a cannecelle perché sono fatti a mano usando uno stelo di ginestra secco, seccato, oppure se non si aveva uno stelo di ginestra, anzi se non si ha, perché si fanno tuttora i maccheroni, si può usare un ferretto fatto preparare dal fabbro. L'impasto è fatto di questa pasta, è fatta con farina, di semola, di grano duro e acqua. E in genere si aggiunge un uovo, o anche se diciamo su un buon chilo di farina si aggiunge solo un uovo, questo non per renderla una pasta all'uovo, non è di fatto una pasta all'uovo, ma è più che altro per fare in modo di poterla fare la sera, preparare la sera prima e poi cucinarla il giorno dopo, o a volte proprio per farla seccare proprio e conservarla per qualche giorno. Comunque ecco, questo impasto di acqua e farina e questo uovo è anche faticoso da preparare, direi proprio pesante per le braccia, perché deve essere lavorato molto finché diventa molto duro. Praticamente è pronto quando tu fai una palla, la tagli con un coltello o un coltello senza seghetto e la metà in mezzo risulta proprio compatta, cioè non ci sono dei buchetti, è bella liscia, ecco. E quando è fatto così vuol dire che l'impasto è pronto. A questo punto si taglia a pezzetti e si preparano tanti bastoncini, diciamo tondi, sottili, più o meno 7-8 mm di diametro e lunghi 8-10 cm, ecco. Fatti questi bastoncini poi si comincia a lavorare. Ah, è importante, questa lavorazione si fa senza usare altra farina, e infatti proprio per questo l'impasto deve essere bello asciutto e sodo, duro insomma. Quindi che si fa? Si prende ogni bastoncino e si mette sul ferretto un pochino sbilenco, diciamo un po' storto, ecco, non parallelo, e si poggiano le mani, tutte e due le mani sopra questo bastoncino e il ferretto, e poi con le braccia si fa avanti e indietro e così con le mani praticamente si fa rotolare questo ferretto finché il bastoncino di pasta si sarà richiuso tutto intorno al ferro. Quindi quando il maccherone appunto è pronto, così si prende il ferretto ad un'estremità col pollice e l'indice, si strofina, come dire, si scuote un pochino e il maccherone viene proprio scivola giù proprio che è una bellezza. Ora, tutti i maccheroni, un'altra parte bella, si prende ad uno e si poggiano, si mettono su una cosa bellissima che si chiama la spasa, a spasa in dialetto. È praticamente un enorme vassoio di paglia, tutto piatto, tondo, ma grande, cioè tipo un metro, sì, un metro anche più di diametro. E quindi voi immaginate tutte queste spase, oppure dei vassoi di carta, quelli dei dolci, pieni di questi maccheroni messi tutti perfettamente dritti ad uno, distanziati qualche millimetro per non sprecare spazio, ma anche per non farli attaccare tra di loro. Insomma, è proprio bella questa immagine. Ora, anzi, a proposito di bellezza, quindi questa pasta poi tra l'altro a me piace molto farla o vederla preparare, perché fa un rumore tipico, cioè quello sfregare del ferretto tra le mani e la spianatoia di legno, che da noi si chiama utumbagna, fa proprio un rumore molto particolare, questo avanti e indietro del ferretto. Ed è ritmico come i gesti delle mani, tutto amplificato dal legno. O immaginate che quando si prepara questa pasta o si preparava questa pasta per il pranzo, mediamente quindi per quella ventina anche più di persone, si riunivano le nonne e le mamme, ognuna al proprio tombagna, e si faceva proprio praticamente un concerto con questo suono così particolare che mi piace molto. Allora, questo è il primo. Ovviamente questi maccheroni vogliono il sugo con la carne, che si prepara praticamente con i pezzi di tutti i tipi di carne possibile, quindi che ne so, lo spezzatino di vitello, le puntine di maiale, il pollo, la salsiccia fresca, anche la cotica, gli involtini di cotica di maiale, cioè praticamente un pezzo di cotica cosiddetta, condita con sale, pepe, prezzemolo, e peperoncino dolce o piccante macinato, anzi veramente si dice pestato, almeno in dialetto si dice popaccio pesata per dire il peperoncino macinato. Vabbè, e poi insomma questa cotica arrotolata con dello spago. Ovviamente sulla pasta poi ci si mette il pecorino grattugiato, il parmigiano, però ci va anche una cosa grattugiata che si chiama rafano, che è una radice invernale, ha un sapore molto piccante, ma più che piccante direi pungente, molto particolare, sì, lo portava sempre mio nonno dalla campagna, credo poi che non si trovi dappertutto, perché almeno io qua a Roma non ho mai visto il rafano. A questo punto, anzi parlando di rafano, poi vi propongo un secondo che è fatto con rafano e si chiama arafanata, cioè praticamente... in dialetto ovviamente, praticamente una frittata preparata con il rafano grattugiato, le uova, del formaggio, un po' di mollica di pane, del salame stagionato, quello stagionato così tagliato a pezzetti, a tocchetti. E poi la particolarità che mi piace raccontarvi di questa frittata è come si cuoceva. Non va sul gas della cucina, o al massimo si cuoce in forno, però in realtà si cuoceva sul fuoco nel camino. E si dice si cuoce col fuoco sotto e sopra, cioè praticamente si mette un tegame coperto con un coperchio, il tegame si poggiava su un treppiedi abbastanza basso, messo quindi sulla brace, e poi sopra il coperchio si metteva dell'altra brace e della cenere, e così si faceva cuocere lentamente. Detto questo, ovviamente... vabbè, dopo questi piatti direi un'insalata, come si dice dalle mie parti, per sciacquare gli intestini, e poi un dolce. Ora, ovviamente io vi parlo del dolce, che è il mio dolce preferito in assoluto, che si chiama il sospiro. Io penso sia un dolce tra l'altro napoletano, proprio di origine napoletana, però è tipico anche della mia regione. E praticamente sono due piccole... semisfere di pan di Spagna molto molto soffice, messe l'una capovolta contro l'altra, quindi a formare una sfera, in mezzo della crema semplicemente, e poi tutta questa sfera, chiamiamola così, è ricoperta di glassa di zucchero, praticamente diventa tutta una cosa bianca e con sopra qualche codetta colorata e con gli zuccherini colorati per decorare. E niente, questo è un dolce semplicissimo, buonissimo, e secondo me è proprio bello a vedersi. Quindi niente, direi buon appetito e vi auguro, è così, l'augurio è proprio quello di mangiare, oltre che sano, di mangiare bello. Ciao Claudia!
ci fosse il sole e più confusione, più rumore, perché il silenzio poco ha da spartire con quel che devo fare. Da qualche parte suona una campana, il mio momento si avvicina, tra due minuti si aprirà il portone e avrò la mia occasione. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, son troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi. E tu di certo non sospetti niente, sarai tranquillo e strafottente, tu non ti puoi di certo immaginare che è l'ora di pagare. Ti aspetto qui perché te l'ho giurato, tu sei lo sporco che va lavato, le lacrime si sono fatte male, ti toccherà negare. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, son troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi. Nascosti dietro alle finestre, farò io quello che voi vorreste, vi mostrerò che cosa si può fare invece di strisciare. Così domani sui giornali leggerete che un bandito ha preso a calci l'ordine costituito, e parleranno i corvi, i topi e gli sciacalli, e voi lì ad ascoltarli. Poi ritorno al presente, ti riesco a sentire, ci siamo, lo so che stai per uscire, respiro profondo, mi metto tranquillo, si apre il portone, inizio al ballo. E che nessuno si permetta di chiamarmi eroe, l'ho fatto per motivi solamente miei, son troppo diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me, non per voi. Non si tratta di coraggio e neanche di paura, il fatto è che qui si è passata la misura, son proprio diverso dai vostri eroi, l'ho fatto per me e non per voi, l'ho fatto per me, non per voi, l'ho fatto perché non l'avreste fatto voi.
Si si va avanti in questa trasmissione carica di ricette e carica anche un po' di pensieri di condivisione e non solo. Il periodo, si sa, non è semplice, ma ognuno come può cerca di tirarsi su e di stare bene. Allora noi qui ovviamente lo facciamo attraverso la cucina e lo facciamo con la nostra esperta. E adesso è il momento della ricetta di chi per noi solitamente ci parla di salute, che è la nostra dottoressa, e che però per oggi invece si trasforma in una diciamo cuoca che ci consiglia una ricetta sicuramente buona ma anche indubbiamente sana.
Ciao Claudia, ciao a tutte e tutti da Sara, forse la mia voce vi sembrerà familiare, ma oggi sono solo Sara e vi mando una ricetta che ho fatto questi giorni. In realtà è una ricetta, ho copiato diciamo delle polpette di bieta che fa mia mamma, o perlomeno ho cercato di copiarle, poi certo quelle che fa la mamma sono sempre quelle più buone. E non so dirvi le quantità perché cucino ad occhio, però insomma il procedimento è semplice, è questo qui. Ho preso la bieta, l'ho lavata naturalmente e do per scontato che la bieta sia quella del contadino e quindi in linea di massima è piena di terra, quindi va lavata bene. Una volta lavata l'ho cotta a vapore, l'ho cotta a vapore, ho spento diciamo quando ho visto che le foglie insomma si erano ammorbidite ma non erano diventate quel verde scuro, erano ancora verde acceso, quindi non si erano cotte troppo. L'ho lasciata freddare, l'ho strizzata e dopodiché insomma l'ho messa in un contenitore e ho unito alla bieta del pane raffermo che ho un po' bagnato con dell'acqua e poi ci ho messo tanto parmigiano, l'aglio a pezzettini e poi ci ho messo delle olive di Gaeta naturalmente snocciolate e un uovo. Ho impastato il tutto, dopodiché ho passato nel pan grattato e l'ho cotta al forno a 180 gradi per circa una mezz'oretta con sulla carta da forno che ho leggermente oleato. Vi assicuro che sono molto buone, io faccio una dimensione abbastanza grande, sono quasi degli hamburger di bieta, poi insomma quello a gusto, se piacciono polpettine più piccole si possono fare più piccole e sono anche molto nutrienti perché comunque dentro c'è tanto parmigiano e quindi proteine, c'è la bieta quindi verdure, c'è l'aglio, l'uovo sempre proteine, insomma devo dire che sono molto insomma saziano. E grazie per l'ascolto, fatele, spero che vi piaceranno. Un bacio da Sara, ciao.
Grazie dottoressa per i tuoi consigli, sempre apprezzati e sempre graditi, e grazie per esserti investita così in questa veste di cuoca. E adesso è il momento di lui, del nostro esperto di vini, che ci dà una ricetta ovviamente abbinata non a uno ma a due ottimi vini e che forse chissà è un po' ispirata alla ricetta che va dato Mangiaradio oggi all'ora di pranzo. Sempre di Alici si parla, questo pesce meraviglioso, ovviamente però il nostro Claudio ce la dà con una ricetta molto più saporita che però si può adattare a tutti i gusti. Io lo ringrazio e confesso che mi ha veramente veramente molto ispirata la sua ricetta.
La mia ricetta, facile, abbastanza veloce e soprattutto economica, è un primo e sono degli spaghettoni fatti con zucchine, alici e 'nduja. Allora, ovviamente gli ingredienti sono, diciamo per due, quindi 200 grammi di spaghettoni. A me mi piacciono i spaghettoni perché rispetto agli spaghetti sono un po' più avvolgenti con il sugo, insomma, e mantengono anche meglio la cottura. Zucchine romanesche, direi due o tre. Mi raccomando, le zucchine devono essere romanesche, non mi prendete quelle zucchine verdi, verdoni, che non sanno di niente. Zucchine romanesche, che tanto si trovano già. Poi, aglio. Un po' d'olio extravergine d'oliva, 3 o 4 alici sott'olio a seconda di quanto vorrei dire, di quanto sono grandi, e una noce di 'nduja e poi un po' di pecorino grattugiato. Quello diciamo a piacere, però secondo me ci sta bene. Il procedimento è facilissimo, si mette aglio e olio a soffriggere in padella con le alicette spezzettate. Piano piano, in modo che le alicette si sciolgano e diventano un tutt'uno con l'olio. Mi raccomando, fuoco basso, perché altrimenti si brucia tutto. Soprattutto le alici diventano nere e danno un cattivo odore. Una volta che le alici si sono sciolte, le zucchine, che nel frattempo avete tagliato a pezzettini, mi raccomando, se le zucchine romanesche sono troppo cicciotte, utilizzate solo la parte esterna, il verde, perché il dentro, quello bianco, contiene un sacco d'acqua che, oltre a non sapete molto, poi in cottura vi fa diventare tutto un po' slavato. Quindi se riuscite a trovare quelle fine, allora le tagliate a rondelle, non c'è problema. Se invece sono quelle un po' più grosse, che magari all'inizio si trovano più quelle, allora tagliatele per i bordi, tanto comunque c'è sempre tanta ciccia lì. Le tagliate a pezzettini, non troppo grandi, devono essere più fini possibile, perché così si cuociono meglio e diventano, diciamo, morbidi, senza però diventare una pappa, no? Questo per far capire. Le mettete lì a spadellare con aglio, olio e alici. Nel frattempo buttate la pasta, ovviamente quando l'acqua è stata salata ed è diventata e bolle, insomma. Buttate la pasta, gli spaghettoni di solito hanno un tempo di cottura che va tra i 12 e i 13 minuti. La fate cuocere dentro l'acqua per 6-7 minuti, non di più. Una volta che sono comunque morbidi ma non ancora cotti, li togliete dall'acqua mantenendo l'acqua di cottura a parte, li buttate nella padella con le zucchine e tutto il resto e lì poi continuate a cuocerle mettendo ogni tanto un po' di mestolo di acqua di cottura, un po' come se fosse un risotto, insomma, fino a che non raggiungono la cottura. Il tempo è più o meno lo stesso di quello che c'è scritto qua a busta, quindi se erano 12-13 minuti prima saranno 12-13 minuti prima pure adesso, sommando la cottura nell'acqua e quella in padella. Una volta che la pasta è cotta e che il tutto si è amalgamato, nel frattempo voi lo girate, ripassate a fuoco spento, mi raccomando, a fuoco spento, però quando il tutto è ancora caldo, ci mettete la noce d'enduia. Mo l'anduia, mi rendo conto che non è un periodo facile questo per andare a fare spesa, però l'anduia quella artigianale non è super piccante, non è di quelle che ti copre tutti i sapori, è un'anduia, è speziata, sì, c'ha un po' di piccante ovviamente, ma non è super piccante, quindi ci sta bene, una noce ci sta bene. Se avete quella però industriale che si sente più il peperoncino, mettetecene un po' di meno, sennò poi non si sente più niente sotto, ok? Girate tutta la pasta a fuoco spento con l'anduia, in modo che l'anduia si sciolga col calore della pasta e del sugo, e a quel punto lì ci sono due scuole di pensiero. Il pecorino non ce ne mettete tanto, perché sennò poi anche quello è coprente, o lo mettete nella padella e mantecate tutto quanto e poi servite così, o se no, perché magari ci può stare chi non gli piace, chi è intollerante al lattosio, eccetera eccetera, lo mettete direttamente sul piatto a chi lo vuole, tanto più o meno l'effetto è lo stesso perché ce ne va poco. Questa pasta qua è buona pure per i vegetariani senza l'anduia, è saporita, ovviamente non ci vanno manco alici se siete vegetariani, però comunque vi viene fuori un aglio, olio e zucchine, magari con un po' di pecorino se non siete pure vegani, e viene da paura. Abbinamento, siccome mi sono dilungato col vino, ve lo dico in maniera un po' generica. Se può andare ovviamente su un classico Cirò rosato, che con l'anduia si sposa benissimo perché rinfresca e tutto, però io vi consiglio una chicca un po' più di classe, un Riesling della Mosella tedesca, un Riesling giovane di quelli d'annata che rimane anche con un residuo zuccherino leggermente superiore alla media per i vini, per il tipo di vino, che così smussa, insomma, la speziatura dell'anduia e anche la sapidità delle alici. Quindi Riesling Mosella, guardate, lo trovate facilmente, insomma, quando sarà tutto aperto, ma se proprio vi volete sbizzarrire ci stanno anche tante enoteche online che lo vendono e c'ha prezzi abbastanza contenuti per quelli d'annata, insomma stanno tutti quanti sui 10-12 euro. Tutto qua, insomma, buon appetito quando volete, è un piatto veloce ed economico.
Odia l'estate, l'estate appartiene al turista. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di vento. Mischiare presente ricordi, le strade possibili fatte, fu forse salse di neoneve, fu forse ponente o levante. L'amore lasciato sospeso, qualcuno ne approfitterà, ma questo riguarda il ritorno, remota possibilità. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché è di mestiere, ha scelto il mestiere di... perché di mestiere ha scelto il mestiere di vento. Il viaggiatore viaggia solo e non lo fa per tornare contento. Lui viaggia perché di mestiere ha scelto il mestiere di vento. Ha scelto il mestiere di vento.
Torna in voce per gli ultimissimi momenti di questa Mangiaradio. Oggi è stata una giornata partecipata e spero che lo saranno anche le prossime puntate, quindi continuo a rinnovare l'invito a tutte e tutti di mandarci le vostre ricette. Avete a disposizione tutti i social di Mangiaradio, sia su Instagram che su Facebook, e lo stesso di radiosonar.net. Continuate a seguirci per le ricette delle pillole a pranzo alle 12:15 e per gli speciali del sabato alle 18:45 e la trasmissione classica del martedì alle 19:45. Ci sono sempre i podcast a vostra disposizione se vi è passata qualche ricetta o se vi siete persi questa trasmissione o altre trasmissioni, ma soprattutto avete un palinsesto molto ricco a disposizione per continuare a seguirci. Io ringrazio tutte e tutti per averci ascoltato, ma soprattutto ringrazio chi ha contribuito con la propria ricetta a questa trasmissione. Ringrazio Marita, ringrazio Alessandra, ringrazio Claudio, Sara, e un ringraziamento speciale ancora alla nostra Virginia che con i suoi racconti ci ha fatto un po' sognare e anche emozionare. Io vi do appuntamento ai prossimi giorni e grazie ancora, restate connessi perché la serata è piena di trasmissioni, il palinsesto di Radio Sonar è ricco e merita la vostra attenzione. Buonanotte e buon ascolto.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone, filo d'incoscienza, ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Il menù per due di stasera può essere un piatto unico o può essere accompagnato da un contorno e un antipasto. Vi propongo una crema di ceci accompagnata a del baccalà saltato al rosmarino. Si può accompagnare con dei crostini di pane all'aglio, ma anche con un bel contorno di insalata di rucola con aceto balsamico e magari qualche chips croccante di patata al forno.
E nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco.